l'abilità spirituale e stamattina abbiamo fatto cercato di riassumere delle cose fondamentali dell'incontro dell'altra volta, nel mio discorso sull'immagine e somiglianza, e poi stamattina il passo in avanti era quello della Pentecoste, no? La Pentecoste come compimento dell'opera di Dio, compimento dell'opera di Dio che è risposta, no? In qualche modo al compimento dell'opera del male, cioè così come la scrittura ce lo narra in maniera sapienziale, no? Cioè con la torre di Babele, Babel significa porta di Dio, e che con probabilità fa riferimento a il Ziggurat, no? Che queste costruzioni mesopotamiche che gli ebrei esuli in Babilonia contemplavano ed erano anche affascinati, no? Da queste costruzioni altissime, su cui poi l'ultimo, no? L'ultimo gradone era questa cella dorata che era il luogo di incontro con la divinità, no? Il luogo della abbiamo letto insieme questo brano di Genesi 11 cercando di cogliere come effettivamente, no, questo brano raccoglie tutto il percorso dei capitoli precedenti narrando di quello che fa il male, no? Cioè il male come divisione, stravolgimento delle relazioni vitali con Dio, con la terra, con gli altri, con se stessi, no? Cioè con se stessi sta proprio anche nel fatto di ricordate quella, facciamoci un nome, no? Significa non cogliersi più come creature che riceventi, no? Il fatto di noi riceviamo un nome, no? Nella scrittura soltanto Dio cambia il nome. Ricordate Giacobbe, no? Che lotta con quell'angelo, con Dio, con se stesso nella notte, non si capisce bene, perché c'è notte, c'è polvere, c'è sono inviati, no? E Giacobbe a un certo punto dice, dimmi il tuo nome. E l'altro gli dice, no, uno non ti dirò il mio nome, e due ti cambio il nome. Non ti chiamerai più Giacobbe, ma ti chiamerai Israele, perché hai combattuto con Dio, sei stato forte con Dio, no? Eccetera, eccetera. Anche Abramo riceverà il cambiamento del nome, no? A un certo punto Abramo diventerà Abraham, ci sarà un allungamento del nome, almeno secondo l'interpretazione e con l'inserimento di Av, che significa appunto padre, e quindi padre di moltitudini. Dio cambia il nome. Dio cambia il nome. E allora questo svolgimento anche del rapporto con se stessi. La Pentecoste è come? Compimento dell'opera di Dio in Cristo Gesù, in Cristo Gesù che è l'uomo nuovo, è il compimento della creazione, è l'uomo, Gesù è l'uomo. L'uomo come sempre Dio lo ha desiderato, come lo ha sognato, e che si compie pienamente per opera di Dio nell'umanità di Dio. Gesù narra l'uomo come l'uomo, come Dio, l'uomo con Dio, figlio e fratello. E allora questa fratellanza e questa figliolanza vissuta fino alla fine, vissuta portando su di sé, prendendo su di sé tutto il nostro male, tutta la nostra divisione, tutta la nostra frustrazione, tutta la nostra violenza, nella morte, portandola nella morte e oltre la morte, no, diventa poi l'effusione di questa vita, di questo Spirito Santo a tutti coloro che si coinvolgono con Lui, no? Allora possiamo dire che queste persone appunto ricevendo lo Spirito Santo diventano persone spirituali, persone appunto in cui si compie quest'opera di Dio nel dono dello Spirito Santo. Allora, persone spirituali, per chi di voi poi in questi anni ha fatto anche cammini di esercizi e altre cose, sa benissimo, no? Cioè quello che sto per dire, persone spirituali per la Bibbia non sono tanto le persone quelle che nella mentalità comune sono individuate come spirituali. Perché normalmente quando uno dice quella è una persona spirituale pensa a una persona che sta così, no? Cioè chiede pochi bassi, no? Per le citazioni, e no? Quindi no, chi non dice mai una parola di troppo, mai una parolaccia, chi non si altera mai, no? Chi c'è sempre il sorriso precampato, no? Sempre il sole. E domani si dice quello è spirituale, quella è una donna spirituale, no? Cioè, allora noi intendiamo normalmente così, quando uno dice quella è una persona spirituale, intendiamo persone, no, di un certo livello, anche probabilmente da terra, no? Un certo livello da terra. E allora, in questo senso, no, intendiamo appunto spiritualità, intendiamo tutto quello che ha a che fare con lo Spirito Santo, no? E ecco, come anche una dimensione della vita che si coltiva, no? Ogni tanto, c'era una persona che mi telefonava una volta, prima dell'estate, no? Che mi fa, che veniva giù a Bari, viveva fuori, veniva giù a Bari, diceva, guarda, c'è cioè una persona che conoscevamo comune, mi aveva dato il mio numero di telefono, e quindi lei mi chiamava per incontrarmi, perché dato che aveva un po' di tempo libero, finalmente voleva coltivare un po' la sua spiritualità. E soprattutto che nei giorni in cui lei era a Bari io non c'ero, no? E io ho detto, guarda, mi piace, non c'è, se tu vuoi in altri periodi. E no, dice, no, poi c'ho tanto da fare, sai, cioè, poi erano dei giorni liberi che proprio potevo coltivare, no? Dare finalmente un po' spazio alla spiritualità. Cioè, quindi, no, la spiritualità, come tu coltivi ogni tanto l'inglese, perché c'è bisogno, non è tutto che hai imparato, oppure altre cose, no, come coltivi ogni tanto l'arte, e così ogni tanto qualcuno coltiva la spiritualità, deve dare spazio alla spiritualità, come una dimensione, fra le tante della vita, perché poi c'è la vita, che non si scherza, e poi quando c'è tempo, quando andremo in pensione, quando, non so, avremo un po' più di tempo, allora avremo tempo per coltivare le cose dello spirito. Cioè, quindi lo spirito come qualcosa di anche un optional, no? Cioè, nel senso che, cioè, è per i bravi, che si dovrebbe fare così, i preti dicono sempre così, va bene? Però se anche non si fa così, si campa lo stesso. Certo, non sarei bravo come quelli che lo coltivano, no? Però campi lo stesso, cioè poi alla fine bisogna buttare per casa, bisogna dare da fare, no? Poche palle e via, no? Allora, questa è un'idea di spirito, no? Che non è per niente biblica. La Bibbia di questo tipo di spiritualità non se ne fa niente, non la conosce neanche, no? Perché il tipo di spirito, quando si parla di spirito nella Bibbia, intanto non si parla di una dimensione immateriale. Noi siamo tarati, siamo stati formati, la nostra cultura, le nostre radici greche ce le portiamo dentro, per cui per noi spirito spirituale ha qualcosa di una dimensione spirituale della vita. No? Già tu, pensando a questo, parti interiormente con spirituale e materiale, è più forte di noi, è il nostro schema mentale, no? Spirituale e materiale. Appunto, io scherzando quando parlo di queste cose dico sempre che poi i grandi maestri di questo sono i film, no? Per cui noi nei film vediamo l'anima. E solo nei film vediamo l'anima, mi raccomando, cioè, nessuno di noi, spero, ha mai visto un'anima, perché se no è un po' più problematico. E allora nei film vedi l'anima, vedi il corpo morto dei vari personaggi, dei vari che ci presentano nel film, e l'anima che viene fuori, che anche a un certo punto vola in cielo, no? Perché l'anima vola. Oppure adesso c'è tutto i film americani, con tutto lo spiritismo americano, no? Che ci parlano di queste donne che vedono i medium, che vedono i fantasmi, eccetera. Allora ci narrano, ci sono di insegnamento su come l'anima poi si stacca dal corpo, perché il corpo è lì bidisezionato, no? In tutti i film dove c'è il quadro davanti, eccetera. E l'anima si aggira, no? E l'anima si aggira. Dove la protagonista deve sempre a un certo punto liberare l'anima per permettere che un po' si impaccia o che se ne vada non si sa dove. Allora, vedete come poi ritorna, e poi noi siamo bombardati da tutti questi film, tutte queste cose, per cui la nostra idea, e anche tra i giovani, guardate che tra i giovani è. Mi diceva una signora che, dato che stanno ripreso una casa di una loro bisnonna nel paese, l'hanno rimessa a posto, eccetera, e nel paese lì, un paese piccolo vicino a Bari, e allora si raccontava che lì viveva un'anziana donna che era un po' così, eccetera, eccetera. E il figlio, 19enne, 20enne, proprio che non gli importa niente di chiesa, di niente, eccetera, però non vuol sentir parlare di quella donna, di quella signora, perché se se ne parla troppo la si richiama. Non si sa bene, la madre che appunto è sconvolta, perché dice forse cristiano, forse no, proprio lui non gli frega niente, però non vuole sentire parlare di quella donna, no? E allora, e come appunto, no? Siano molto così, anche molto fragili, siamo molto fragili, molto fragili di queste cose, no? Allora, questo per dire che la Bibbia non conosce nulla di questo. Innanzitutto perché gli ebrei antichi non avevano concetti astratti, gli ebrei moderni sì, gli ebrei antichi no, cioè nel senso che nella loro mentalità, se noi gli parlavamo di solidarietà, no? In generale, un ebreo antico diceva non capisco. Come? Noi diciamo, ma come? La solidarietà, cioè, non capisco. Se gli facevamo vedere un uomo che si china verso un povero, lui diceva una donna che fa lo stesso, diremmo, ah, direbbe un uomo solidale, vedete? Una donna solidale. Cioè non può staccare il concetto dalla concretezza di una persona che si fa solidale. Non esiste nella mentalità biblica il concetto astratto. Quindi questa cosa dell'immateriale non è per niente biblico. La Bibbia parla di spirito come vento, come aria che si muove, ruach, il termine ruach. In ebraico dice appunto vento, aria che si muove, di per sé sembra che originariamente indicasse la gola come luogo, no? Dove passa il respiro, no? E fra l'altro non a caso troverete tanti Pantocrator, tante immagini, icone di Cristo che hanno un collo grosso, potente, questo perché Cristo è pieno di spirito, pieno di spirito. E allora, appunto, come sappiamo, quindi vento, respiro, respiro, vita. Chi respira è vivo, no? Per cui noi domani, che celebreremo messa nel credo, diremo credo nello Spirito Santo che il Signore è dalla vita. È dalla vita. Per cui vedete, se vedete anche il brano che abbiamo letto stamattina dagli Atti degli Apostoli, della Pentecoste, in che cosa si rivela lo Spirito Santo? Che loro da persone chiuse diventano persone senza più paura, persone che escono fuori, che si giocano nelle relazioni. Non è che essere pieni di Spirito Santo, no, dà un'aurea, oggi va molto da next stage, qua siamo nella next stage, più nella next, l'aurea, no? Cioè di cui si parla, eccetera, particolare, ti dà, non lo so, dei superpoteri, ti dà che le tue mani bruciano, non lo so, che, no? Tutte queste cose qui. No, lo Spirito Santo dà la vita. E quindi da persone morte, come comprendiamo bene, non nel senso morte fisicamente, ma chiuse nella paura e quindi in qualche modo già nella morte, vengono liberate alla vita. Allora, una persona spirituale nel senso biblico non significa niente di meno che una persona che sia viva. Una vita che spinge alle relazioni. Non una vita così, un vitalismo, no, eccetera, ma una vita che spinge all'incontro con gli altri, a un incontro di comunione, atti 2, no? Il fatto che ci si comprendeva, si aveva lingue diverse ma ci si comprendeva. Allora, avere una vita spirituale significa avere una vita viva. Per cui se a me mi dicono, ma sai che sembri proprio una persona spirituale, se me lo dicono nel primo senso, io mi offendo, per me è un insulto, e se un pochino nel secondo, beh, allora il secondo mi piace di più, mi piace di più. Quindi, ecco, e vedete, questo supera anche quel dualismo, no? Che tante volte noi abbiamo, perché persone che curano talmente la loro spiritualità e che poi nella loro vita concreta rubano, o si può rubare il patrimonio, non necessariamente andare a fare rapine, usano il prossimo per strumentalizzarlo, picchiano la moglie, eccetera, e però curano la spiritualità. Caspita, fanno anche pellegrinaggi, no? E tu dici, com'è sta cosa? No? Com'è? No, questo non, nella scrittura non, proprio è assurdo, no? Tra l'altro, ecco, cioè, tra l'altro è interessante che nella scrittura non c'è tanto l'ateo e il credente. Nella scrittura c'è l'empio e il giusto. L'empio e il giusto. Cioè, cosa fanno le tue mani, dice, se credono. Questo forse dovremmo risottolineare molto, no? Nella nostra religiosità. Cosa fanno le tue mani, dice, in chi crede. Per cui anche se c'è una adesione formale, ma poi di fatto, no? L'agire dell'uomo è un agire empio, c'è lei. C'è l'entità che porta alla morte e c'è la giustizia che porta alla vita, non ci sono alternative. E tra l'altro, no, anche questa, anche un'altra cosa che dicevo e ripeto, non è neanche tanto giusto, sapete, noi lo utilizziamo per una comprensione, perché ci aiuta così in termini a semplificare, però le semplificazioni sempre un po' tradiscono, non è tanto giusto parlare di credenti e non credenti. Nel senso che il credere, nel senso di fidarsi di, è un'invenzione umana. Umana. Ciascuno di noi, in qualche modo, per stringere le relazioni, si fida di, no? In tanti aspetti, anche nell'aspetto, anche dello studio, per dire, no? Noi ci tramandiamo nozioni, no? Fidandoci di. Del professore che dice che negli Stati Uniti eccetera eccetera, non è che sei stato negli Stati Uniti, però ti fidi del prof che ti dice tutte quelle cose, fino alle relazioni affettive, dove quando l'altro ti dice ti amo, che fai sta roba? No? Cioè, prendi il DNA, cosa fai? Cioè, per essere sicuro che l'altro ti sta dicendo il vero, ti fidi, no? Con tutto il rischio che c'è, a volte va bene, a volte va male. E quindi allora la fiducia è un atto umano. La fiducia. Allora, per i credenti in Gesù Cristo c'è appunto il dar fiducia in Lui, nelle sue parole, no? Nella sua persona, eccetera. Quindi quello che distingue il credere in, ci sono i credenti in Gesù Cristo e credenti in altre cose, in altre. Allora, quindi la vita spirituale è appunto una vita viva, una vita viva. E quasi no una potremmo dire che è lo scopo della nostra vita, avere una vita viva, avere una vita talmente viva che sia già oggi caparra di una storia sulla morte, che porti con sé la speranza che quella morte che ci abita non ci abiterà per sempre. Quella morte che già oggi ci abita nelle malattie, nelle contraddizioni, nei fallimenti, nelle ingiustizie, e che un giorno ci abiterà tanto da farci chiudere gli occhi per sempre, non sarà l'ultima parola sulla nostra vita. Quando noi chiediamo nella messa il dono di gustare già oggi la vita eterna, a me non piace tanto il termine vita eterna, nel senso non che non sia bello e non sia profondo, ma oggi non ci suona più tanto, no? Più, una vita non più sconfitta. Una vita che la morte non sconfiggerà più. Allora, ecco, vivere una vita, crescere in questa vita, per avere questa vita, no? Per poter avere questa vita. No? E Ecco, per cui è una vita che si cerca, si lotta, si in un'azione che si svolge e che comincia in quello che nella tradizione biblica e spirituale appunto si chiama poi cuore, nel cuore. Quando intendiamo, quando diciamo cuore nella Bibbia, naturalmente non diciamo soltanto, no, quello che il cuore uno pensa al cuoricino, no? Potrebbe essere un po' più romantico, non è soltanto quello, no? Ma quando diciamo cuore diciamo la parte più profonda di noi, la nostra interiorità, il nostro luogo della coscienza, il luogo dove siamo più veri, un luogo non luogo, nel senso è chiaro che non è, non corrisponde a un organo fisico, tanto che se ti cambia il cuore, no? E così. È un luogo non luogo, però dove appunto tutta la tradizione biblica dice che lì c'è la nostra verità. E un luogo che siamo invitati ad abitare, e nella tradizione monastica si dice acquista un cuore e troverai salvezza, acquista un cuore e troverai salvezza. Cioè quella dimensione che anche appunto non è facile da dire perché si può dire, descrivere, ma mai fino in fondo, definire fino in fondo, quella dimensione dell'uomo interiore, no? Dell'uomo nascosto nel cuore. San Pietro nella sua prima lettera parla dell'uomo nascosto nel cuore. C'è un uomo che siamo invitati a raggiungere, a scoprire, a diventare. A diventare. A me piace molto questa idea, perché noi in qualche modo a volte abbiamo l'impressione che il nostro vero essere sia quello che si è formato nei primi anni della nostra vita ed è tutto lì, no? E che poi noi siamo in qualche modo condannati a fare, a ripetere, secondo copioni di esistenza già una volta stabiliti per sempre, no? E nella tradizione biblica sì, intendo che magari loro non avevano questa attenzione, non avevano anche conoscenza del mondo psicologico, anche se non è vero, tante cose poi sono molto profonde, però quando si parla del nostro vero essere, del nostro vero volto, è quello che ciascuno di noi è chiamato a diventare. Cioè quel nostro essere che attraverso il cammino della vita, sempre più coinvolgendosi nell'amore che vince ogni morte, può nascere, no, dentro di noi. Possiamo essere. Lo dico in un'altra maniera. Il mio essere Franco, mi chiamo Franco, ma ciascuno di questo lo dico come esempio, ciascuno può prendere il suo nome. E grazie Franco, è anche per il suo significato, grazie. Allora, il mio vero essere sta davanti, cioè se in tutta questa vita, per quello che avrò da vivere, no, io riuscirò a coinvolgermi nell'amore del Signore, no, allora sempre più io sarò me stesso. E questo credo è bello per ciascuno di noi, no?
Io penso perché dà una visione di speranza, a differenza della visione dei psicologi o psicoterapeuti che dicono che già tutto stabilito con il principio, quindi determinato e scritta.
Sì, sì. E con tutto, no, il rispetto e anche da quello che dobbiamo anche cogliere, no, delle dimensioni psicologiche sono importanti, che ce le portiamo, no? Però la Bibbia parla di una possibilità di novità. E quando Paolo dice c'è l'uomo carnale, che attenzione, poi l'uomo carnale non significa la carne, il corpo rispetto a spirito, l'uomo nella sua fragilità, no? che si va sempre più disfacendo, no? Mentre dentro di noi sempre più nasce il nostro uomo vero, no? È bello perché allora c'è questa dimensione, no, di una di speranza, no? E che di speranza, che poi non ce l'abbiamo noi, ce l'ha lo Spirito Santo ci dà la speranza. Cioè dove allora la prospettiva della morte non è la fine di tutto, no? Ma è una prospettiva che supera la morte in Cristo Gesù, per essere veramente noi stessi, sempre di più, no? Quindi la vita spirituale come scopo della vita cristiana, cioè non so se voi vi siete mai chiesti ogni tanto queste domande, ma perché siamo cristiani? Cioè alla fine nel nostro seguire Gesù che speriamo? Che speriamo? Cosa attendiamo? L'importante è che ogni tanto ce lo chiediamo, perché se no il rischio è che siamo cristiani appunto per abitudine, perché siamo dentro un sistema, no? Ma della nostra sequela e del nostro giocarci, no? Con il Signore, con tutti i nostri peccati, con tutte le nostre, i nostri casini, eccetera. Ma che speriamo? Cosa attendiamo? E allora, nella tradizione orientale, San Serafino di Saro diceva che sempre che lo scopo della vita cristiana è l'acquisizione dello Spirito Santo. L'acquisizione dello Spirito Santo, no? Cioè, quindi questo... questa partecipazione alla vita di Dio, no? Che è vita in pienezza, già ora nel senso che ora la cominciamo a gustare, non la viviamo pienamente, ma cominciarla a gustare per poter viverla in una prospettiva di una vittoria piena della morte. E quindi allora questo... perché tra l'altro, ecco, questo fatto dello spirito, no? Della vita spirituale, dello spirito, deve avere sempre lo spirito, che poi ha a che fare con la Pentecoste, per dire, magari non so se lo sapete già, a volte non ce lo spiega, no? Perché per esempio la messa non è che ce la spiegano tante volte, no? E già è meglio che comprendiamo di più, no? Cioè che in una lingua che comprendiamo, no? Come la Pentecoste, la comprendiamo nella nostra lingua. E, però anche nell'Eucaristia c'è una richiesta di Pentecoste, perché il sacerdote quando impone le mani perché lo Spirito Santo trasforma, no? Quel pane e quel vino nel corpo e il sangue di Cristo, immediatamente dopo chiede che lo Spirito Santo faccia di noi, no? Un solo corpo, cioè che attraverso quel pane e quel vino noi per opera dello Spirito Santo siamo trasformati in corpo di Cristo. Quindi allora nell'Eucaristia noi chiediamo la Pentecoste, noi chiediamo che faccia di noi degli uomini delle donne spirituali. Guardate che partecipare all'Eucaristia è un atto pericoloso, perché anche se uno ci va un po' così, però nella preghiera della Chiesa viene coinvolto in un'azione dello Spirito. Questo è molto bello, no? Perché dà il senso di un Signore che è all'opera al di là di quanto possono essere le nostre disposizioni o le nostre intenzioni. Allora, questo luogo più profondo dove c'è una porta. Il nostro luogo più profondo, la nostra interiorità, non è un luogo chiuso. Ma la tradizione antica spirituale diceva sempre lì c'è una porta, c'è un luogo di incontro. Ricordate la lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 5, che dice lo Spirito Santo versa nei nostri cuori l'amore del Padre. Cioè c'è un mistero di Dio che ci parla, che ci incontra, no? Che vuole incontrarci nella nostra interiorità. Allora scendere nel cuore, abitare sempre più il nostro cuore appunto perché nel nostro cuore è il luogo, no? Dove appunto il mistero di Dio vuole incontrarci e vuole parlarci. Allora quello che la Bibbia sempre ci invita a chiedere è un cuore ascoltante, un cuore capace di ascolto, no? Avete sentito altre volte anche da altre persone anche quel brano che noi troviamo nel secondo libro dei Re, vediamo se sto sbagliando o no, secondo libro dei Re, sì, mi sto sbagliando, non è il secondo libro dei Re, ma è il primo libro dei Re, al capitolo 3 c'è Salomone che costruisce il tempio a Dio. Il tempio è un po' come la città, ricordate stamattina parlando della città di Babele, cioè dei luoghi che vogliono farsi una città, mi facevo notare come la città nasce da Caino, no? Genesi 4, e quindi la città come modo di stare insieme rimanendo lontani, rimanendo l'uno contro l'altro, e poi la città che diventa Gerusalemme, e Dio che entra in questa storia, la cambia da di dentro, no? Promettendo la nuova Gerusalemme, così un po' il Tempio. Perché anche il Tempio, come sapete, non è idea di Dio. Il Tempio sarà idea di Davide, che a un certo punto, dopo che è diventato ricco e potente, vuole fare qualcosa per Dio. No, sapete, queste persone che verso la fine della vita, che hanno avuto un sacco di soldi, un sacco di... ma dice, fino adesso di Dio non me ne sono importato per niente, magari dice, prima di morire facciamo qualche cosa, in modo che magari dopo la morte si ricordi un po', no? E mi ricordino, per cui riparte le donazioni delle grandi opere, e anche Davide vuole fare un tempio. No, dice, io abito in una casa di cedri, questo si faceva portare i cedri dal Libano, cioè, quindi, così, era il pezzo grosso. Allora dice, e Dio abita ancora in una tenda? No, voglio fargli un palazzo, no? Tanto che Nathan, il profeta, quando sente così, si lascia coinvolgere, dice, sì, fallo. Di notte il Signore appare alla Nathan e disse, vai a dire a quello, no? Cioè che lui vuole fare una grande a me, fallo andare avanti, perché poi vedete, il Signore è così, e il Signore poi dopo ci lascia fare, no? Ci dice le cose, perché ce le dice, non ci nasconde nulla, ci dice, guarda che le tue intenzioni non sono le tue, però fai. Perché poi alla fine, no, sarò io che farò io il mio tempio. Perché il tempio che vuol fare Davide, come tutti gli uomini religiosi, sapete, prima che Dio abitava nelle tende, no? Davide vuole fare un tempio. Però il problema è che quando noi facciamo il tempio, non possiamo sfuggire alla tentazione, quando mettiamo Dio in quattro mura, non possiamo sfuggire alla tentazione che Dio è lì, poi usciamo da queste quattro mura e inconsciamente pensiamo che se Dio è lì e meno qui, no? Cioè per cui possiamo farci la nostra vita, l'educazione. Allora il tempio ha questa cosa, che tu dai lo spazio e il tempo, perché tu vai lì, no? La domenica, dalle 11 alle 12, stai con le tue preghiere, fai le tue cose, poi hai messo a posto Dio, e ti vedi come conto tuo, no? Cioè, tanto Dio sta lì, se sei andato a trovare, no? Con i nostri malati, andiamo a trovare, poi andiamo a trovare. Cioè, okay, no? Allora, dato che Dio non gli piace abitare chiuso in quattro mura, ma gli piace abitare con noi, beh. Cioè, Dio piace stare in compagnia degli uomini. Per cui il tempio che si farà sarà il nostro cuore. Ricordate Paolo che dirà, il vostro corpo, la vostra esistenza è tempio dello Spirito Santo. La vostra esistenza è tempio dello Spirito Santo. Che bello. Per cui allora anche il tempio è sempre in questa linea, no? Che vi dicevo lì della città. E allora qui Davide non costruirà il tempio, secondo la Bibbia, perché le sue mani erano troppo grondanti di sangue. Sarà il figlio Salomone che costruirà il tempio, e nel capitolo 3 c'è questo sogno di Gabaon, dove appunto Salomone offrì a Dio 1000 olocausti. Poi durante la notte il Signore apparve a Salomone in sogno, sono al versetto 5 capitolo 3 del primo libro di Re, gli disse, chiedimi ciò che io devo concedere. Veramente sempre senso aggregativo, questo Dio ci spiazza sempre, no? Perché chiedi ciò che io devo concederti. Ma uno si aspetterebbe che Dio chieda all'uomo, no? Cioè noi siamo nell'idea che noi dobbiamo fare delle cose per Dio e quindi che lui ci chieda di fare delle cose per lui, di fare i bravi, eccetera, eccetera, no? E allora che Dio dice, chiedi ciò che io concedo. Ricordate il Signore Gesù che davanti al cieco Bartimeo, quando questo cieco è andato avanti, dirà cosa vuoi che io ti faccia, no? Cosa vuoi che io ti faccia? E allora Salomone dice, a un certo punto fa una lunga preghiera, eccetera, eccetera, e al versetto 9 dice, concedi al tuo servo un cuore docile. E di per sé in ebraico non è docile, ma è ascoltante, l'ershomea. Capito? Il versetto 9, avete visto? Qui la traduzione ci tradisce, ma non è l'unico caso questo. Perché non è tanto un cuore docile, cioè il cuore docile ci dà l'idea di un cuore che accetti quello che il Signore vuol fare, no? Per cui noi sempre l'aspetto moralistico lo mettiamo, cioè per cui ti fai bravo, perché è sempre così. Invece Salomone chiede un cuore ascoltante, quindi un cuore capace di ascoltare. E al Signore piacque questo, no? E infatti a un certo punto gli dirà, ecco, ti concedo un cuore saggio e intelligente. La richiesta di un cuore ascoltante e la risposta è sì, un cuore sapiente e intelligente, un cuore ascoltante. Allora, appunto, l'entrata, la discesa nel cuore, cominciare a entrare sempre più nel cuore va con la dimensione dell'ascolto, del diventare persone capaci di ascolto, persone ascoltanti. Nella tradizione ebraica questo si dice in maniera così forte a proposito dello Shema Israel, il credo, che troviamo nel Deuteronomio al capitolo, vediamo se sei, se non sbaglio. Sì, il Signore, al capitolo 6, versetto 4. Che il credo, tuttora oggi gli ebrei osservanti recitano questa preghiera, questo brano dello Shema, tre volte al giorno almeno, no? E poi lo Shema sapete che è anche quello che viene poi messo nel rotolino, per chi è stato in Israele, nella cosiddetta Medusa, cioè sui tipi delle porte c'è quella scatolina, no? Che si parla qui tra l'altro, no? Allora questo brano che dice ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti siano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Quindi questo è il credo, è la preghiera che l'ebreo, Deuteronomio capitolo 6 versetto 4 fino al versetto 8. Ed è bello, no, questo andare a pregare con dicendo ascolta Israele, il nostro Dio. Cioè, è forte perché allora l'ebreo dice, l'ebreo credente dice a se stesso, avvicinandosi a Dio, ascolta, no? Noi siamo, normalmente ci capita di fare il contrario, quando riusciamo a fermarci un momento, cioè in chiesa, eccetera, cominciamo a dire Signore, guarda, c'è questo, c'è quella situazione, no, eccetera. Siamo noi in qualche modo che chiediamo a Dio di ascoltarci. La tradizione ebraica invita, poi dopo anche l'ebreo parlerà. Ma prima di tutto invita l'ebreo ad ascoltare, a porsi nella dimensione dell'ascolto. Che la dimensione dell'ascolto, cioè come dire, a ricordare che prima di tutto chi sei? Tu sei ascolto. Cioè che una persona che riceve una parola di vita, no? Cioè un po' la verità di noi stessi. Che noi ci siamo perché qualcuno ci ha pronunciato. Noi ci siamo perché qualcuno ci ha voluti. è forte l'esperienza biblica che questo lo sottolinea tante volte, no? Cioè che noi ci siamo perché un uomo e una donna ci ha voluti. Ci hanno voluti? A volte sì, a volte no, non importa. Dio ci ha voluti. Dio ci ha voluti. Dio ci ha pronunciati. Ed è una parola che è arrivata a noi, siamo noi, attraverso la storia dell'uomo, con tutta la sua fragilità, con tutto il suo peccato, con tutte le sue difficoltà. Non importa. Oppure importa, cioè nel senso che. Però alla fine la cosa più importante è che Dio ci ha voluti. No? Allora mettersi in questo atteggiamento di ascolto significa poter riconoscere la propria creaturalità amata. Io sono qualcuno che il mistero di Dio ha voluto. E anche se gli uomini non mi hanno voluto, lui mi ha voluto. Sicuramente. E allora l'ebreo che dice ascolta, no? E questo voler diventare il cuore ascoltante. Ascolta, dice a se stesso. Vedete, l'atteggiamento dell'ascolto nella Bibbia è l'atteggiamento del credere. Cioè chi crede ascolta, chi non crede non ascolta. Perché anche nelle relazioni nostre, no? Cioè riconoscere la presenza di un altro e chi ti parla significa ascoltarlo. Cioè quando si risponde al telefono, per esempio, e c'è una persona che conosciamo che ci ha chiamato, appena quella comincia a parlare, prima ancora di star lì a sentire tutto quello che ci vuole dire, noi diciamo guarda ti ho riconosciuto subito, no? Ti ho riconosciuto subito, ho riconosciuto chi ci sei, chi ci sei. Il credere parte dall'ascolto, il credere ascoltare, il credere ascoltare. E non è essere convinti di, perché poi ricordate che sulla fede noi abbiamo le idee più confuse di tutto, no? Cioè io nelle confessioni, poi di interpretaria che arriva studenti, persone adulte, perché noi siamo all'interno della città, quindi tanti passano, veramente se ne sentono di tante, no? Cioè, vuol dire persone lontanissime, persone che, no, che vivono situazioni che, e poi mi dicono, ma io credo, cioè io sento di credere. Cioè a volte l'impressione, poi Dio guarda il cuore, ma l'impressione è che per dire credere cos'è? Sapete cos'è? Un vago sentimento, una vaga idea che tu c'è. Poi chi è che dice a me che come si è, non importa, mai preguntato, però credo, no? Credo. Nella scrittura è come dire, credi se ascolti. Credi se ascolti. E guardate, questo ci interroga molto anche come comunità cristiana, eh? Gli spazi di ascolto, non è che ne abbiamo tanto, non ci educhiamo tanto all'ascolto. Nelle nostre riunioni in cui organizziamo, facciamo attività, facciamo cose, benissimo, ottimo. E poi, tant'è vero che poi non ascoltando Dio non ascoltiamo neanche gli altri, no? Non ci si riesce neanche ad ascoltare. Perché vedete, poi ascoltare significa che credere, cioè giocarsi, rischiarsi in quella fiducia, no? In quella fiducia che impone sempre, cioè mette sempre una percentuale di rischio, che l'altro è un vivente e mi parla, che l'altro è un vivente e mi parla. E c'è quel monaco ancora vivente, Daniele Bucer, che dice dimmi come preghi e ti dirò il Dio in cui credi. E dato che molte volte la nostra preghiera è un parlare noi, questo dice, e solo parlare noi, questo dice che noi crediamo in un Dio muto. Muto. Non ha niente da dirci. Sappiamo già tutto. Dobbiamo essere solo noi a parlare. E No, invece la scrittura ci parla di un Dio che chiede ascolto, no? Perché lui parla, perché se lui non ci parla noi non vivremo. Il Salmo dice parlami Signore, perché se tu non mi parli io sono come chi scende nella fossa. Come sono le nostre relazioni, quando non si comunica più, e comunicare non significa solo parlare, no? Perché anche il silenzio può essere comunicazione, no? Anche tanti modi, no? Però dove c'è una comunicazione, la relazione muore. Quando non si comunica più, la relazione muore. E così anche con Dio. Allora l'ascoltare, no? E credere, non è solo un buon consiglio per essere un buon cristiano, ma è l'essenza. È l'essenza. Lo dicevo già l'altra volta, sempre questo monaco così intelligente dice che la fede cristiana oggi, che in Italia, al di là, adesso non se ne parla più, perché sono affollate, no? Qualche tempo fa si parlava che eravamo perseguitati, i cristiani sono perseguitati, domandandoci ma li avete visti i cristiani perseguitati, non so, in Cina, no, in qualche altra parte del mondo che si fa il carcere, che si fanno, no, cioè, vabbè, si diceva che noi siamo questi. Allora si diceva, noi di fatto nella nostra Italia possiamo unirci liberamente, possiamo, no, non abbiamo dei nemici così, no, eccetera, che ci stanno mandando nelle case proprio, eccetera, eccetera. La fede cristiana allo stesso tempo un po' diminuisce nonostante non ci si voglia credere, ma lui dice non per tanto per persecuzione ma per evaporazione. Per evaporazione, bellissimo questo verso, no? Perché lui dice la fede evapora quando non è praticata secondo la sua essenza. Dato che la fede cristiana è una relazione che parte da un ascolto, da un cuore ascoltante, e la fede a un certo punto evapora. E non lasciamoci illudere dalle forme esteriori, dalle grandi radunate che sempre... La fede evapora quando non è praticata secondo la sua essenza. Per cui allora, e vedete quindi ascolta il Signore, ascolti Israele, e tra l'altro ecco ancora mi viene in mente che poi sarà anche poche parole che Dio Padre dirà nel Nuovo Testamento, no? Il Dio che ha così parlato nell'Antico, nel Nuovo avrà pochissimo da dire, dirà al battesimo, alla trasfigurazione, dirà questo è mio figlio l'amato, ascoltatelo, no? Non avrà più niente da dire, non avrà più niente da dire. L'unica cosa è ascoltare. L'ultima cosa che posso dirvi è ascoltate. E allora quindi ascoltarlo, ascoltate che il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, e è bello perché questo è il uno solo, non è tanto l'affermazione del monoteismo, che poi pian piano questo si farà strada in Israele, ma tanto il fatto della mentalità ebraica è sempre molto esistenziale, che Dio è uno solo nel senso che lui non è doppio, non è doppio. Noi uomini sperimentiamo la doppiezza, no? Sperimentiamo a volte dentro di noi e a volte negli altri che si può avere una faccia e un altro cuore, no? Si può avere una faccia che ti dice delle cose mentre il cuore sta da un'altra parte. Allora la doppiezza distrugge le relazioni, no? Allora dire che Dio è uno e dire Dio quello che dice il suo cuore, Dio è fedele alla sua parola, quello che promette fa, non c'è doppiezza. E poi questa mitzvah, questo comandamento, come dicevamo stamattina, questa indicazione, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Questi sono i precetti che oggi ti do, che siano fissi nel cuore, eccetera, eccetera. Allora, intanto tu amerai, no? Il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze, è una mitzvah, no? Di dire quella è la strada, no? Che naturalmente un po' si spaventa, perché uno dice, ma proprio con tutto, Signore, cioè, no, perché tutto il cuore, con tutta l'anima, vedete, tutte le forze, un'altra traduzione dice anche con tutti i tuoi beni. E quando le cose coinvolgono il portafoglio diventano terribilmente serie, no? Cioè, proprio. E allora uno dice con tutto, e poi no, l'altra obiezione è quella di dire tu amerai, si può indicare l'amore? Si può comandare l'amore? Beh, se noi intendiamo l'amore semplicemente come sentimento, no, perché il sentimento parte per una persona o non parte. Però allo stesso tempo sappiamo che una relazione, e qui è la relazione di alleanza, no? Come anche una relazione affettiva, in qualche modo una relazione di alleanza, non coinvolge solo il sentimento. È un casino, scusate la parola, se come purtroppo no, molte volte accade, coinvolgendo il sentimento. Cioè nel senso che intanto il sentimento c'è, no? Siamo insieme. Il sentimento non c'è più, ti lascio, il sentimento sta da un'altra parte, dopo due mesi il sentimento torna e torno anch'io, poi se ne va ancora un'altra volta e dici che dove vado, no? E quindi no, perché l'amare non è solo il sentimento, non è solo la fretta nel cuore, no, il cuore che eccetera, l'amore coinvolge tutto, no? Se noi chiedessimo, e chi di voi è genitore, no, sa che quando aveva i figli piccoli, quando alle 3 di notte questi piangevano dalle 9 di sera, cioè alle 3 di notte, senza no, soluzione di continuità, e con la prospettiva che continuassero proprio che continuino ancora a piangere, e lo stanno lì a frullare dormendo, no? Se uno dicesse scusa, ma che senti? No? Io penso che appunto molti uomini, papà, ma a me direbbero vedi la finestra? No? Ecco, questo sarebbe quello che uno sente in quel momento, però non lo fa. Perché ha memoria, perché ha intelligenza, perché ha volontà, perché coinvolge tutto questo nell'amore. E allora amare con tutto, tra l'altro è anche l'amore. L'amore chiede tutto. L'amore chiede tutto. Ma se ci pensate anche nell'esperienza umana, no? Come fa uno a sentirsi amato se un uomo oppure una donna, se l'altro gli dice guarda, io il lunedì, martedì, mercoledì sono tutto tuo, lasciami stare il giovedì, il sabato, ci sono pastieri, no, ma questi giorni sono tutto per te. Uno, non so, io non è che sarei molto contento, mi sentirei amato, no? Cioè, dove, no, in qualche modo anche il cantico dei cantici, che poi sono parole umane, no? La bellezza di poter dire io sono tuo, no? Tu mi appartieni, no? Io sono per te. E attenzione, questa totalità è data anche dal fatto che quello che rimane fuori dell'amore rimane preda della morte. Lo vedevamo anche l'altra volta a proposito dei comandamenti, ricordate quando commentavamo quel Dio geloso, no? Che ci poteva fare difficoltà? Ma Dio geloso è proprio perché Dio non vuole che niente di noi rimanga fuori dalla vita, per quello vuole tutto. Per quello vuole tutto. Attenzione, il tutto non è solo per i figli e per le suore, ma è tutto per ogni uomo, per ogni donna, per ogni cammino che poi potremo fare. E poi questi comandamenti, queste indicazioni che siano fissi nel cuore, che siano dentro, no? Profondamente, perché le cose che ci sono dentro sono quelle che poi motivano le nostre scelte. Per quello acquista un cuore essere salvo, perché se tu abiti dentro il tuo cuore, lì nel cuore custodisci questi comandamenti, quello che ci sta a cuore noi lo facciamo. Se notate bene, quello che ci sta a cuore noi lo facciamo, e quello che non raggiunge la profondità del nostro cuore, dove poi non ci siamo. Ma noi facciamo quello che portiamo nel cuore, no? Quello che portiamo nel cuore. Per questo il Signore dice, no? E ricordate anche Geremia, che a proposito della nuova alleanza cosa dirà? Porrò la legge nei vostri cuori. non più su tavole di pietra, ma la scriverò nel vostro cuore. La scriverò nel vostro cuore. Ciò che raggiunge la profondità del nostro essere, quello, no, porta la vita. E poi ti ripeterai i tuoi figli, ne parlerai quando sei seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti correggerai, quando ti alzerai. Uno potrebbe dire, vabbè, ma è troppo, sono un po' fanatici, cioè, perché no? Quando, tra l'altro sapete, no, che questa modalità ebraica di dire quando sarai seduto e quando camminerai, quando ti coricherai e quando ti alzerai, sono una modalità per dire tutto, no? L'esperienza, da quando ti alzi a quando sei in piedi, quando dormi, quando, no? Eccetera. E li ripeterai, no? Guardate che poi noi ripetiamo quello che portiamo nel cuore. Se una persona porta nel cuore amarezza, tristezza, tu puoi fare qualunque discorso con lui e poi arriva sempre a dire vabbè, però quello sì, però quelli eccetera, non sempre a vedere il negativo, no? Sempre a portarti giù, no? E giù nel cuore. Allora qui non sta dicendo che devi essere il fanatico, che qualunque cosa, no, come mi dicevano di uno che lavorava alle poste, no, oppure lavorava all'inizio, mi ricordo, eccetera, allora quelli che le andavano lì a chiedere la pensione che non gli arrivava, le diceva, ma lei in scambio un rosario, no? Da atmosfera a tutto ciò che dice, a tutto ciò che fai. E quindi la vita che porti nel cuore, no? Da vita a tutte le tue azioni. E poi, ecco, e poi ti legherai alla mano come un segno, ti saranno con un pendaglio tra gli occhi e ti scriverai sui libri le tue calde sulle porte. Se avete visto qualche volta gli ebrei osservanti, loro hanno. Quando vanno a pregare, gli ortodossi diciamo, quando vanno a pregare pongono, no, una scatolina qui, no, che si mettono con le cinghie, che vuol dire vicino al cuore, no, questi precetti vicino al cuore, e poi una scatolina qui sulla fronte, no, il pendaglio tra gli occhi, pendaglio tra gli occhi. Allora il senso qual è? Il senso intanto è che il pendaglio tra gli occhi e che questa parola sia custodita in te e discerna tra i tuoi desideri, perché dagli occhi parte il desiderio, no? Quando uno va a fare shopping in città guarda le vetrine, sotto un dice ah che bello, no? Eccetera, guarda e dagli occhi parte il desiderio. E quindi allora, come dire, chi discerna tra i desideri che portano alla vita e quelli che portano alla morte. Non tutto quello che desideriamo per la vita. E l'altro è scriverai gli stipiti delle porte, no? Gli stipiti delle porte danno appunto la porta, chiude, no? Quindi, come dire, divide due spazi, lo spazio pubblico dallo spazio privato, la porta della nostra camera, quando noi chiudiamo, siamo nella nostra privacy, siamo nella nostra, no, spazio privato. Allora, che la mezuzah, così si chiama questa scatoletta, sia posta sullo stipite della porta, sta a ricordarti che non ci sia divisione tra il tuo esterno e il tuo interno, tra la tua vita pubblica e la tua vita privata, perché se sei diverso sei nella morte, no? Perché non sei uno come Dio, no? Nel senso, ricordate quel discorso sulla somiglianza, no? Che avevamo fatto stamattina, ma che tu possa essere una persona unificata, no? Che la tua interiorità corrisponda. Allora c'è da abitare il cuore. E allora io vorrei parlare ancora un quarto d'ora, però facciamo una piccola pausa. Abbiamo proprio 10 minuti, va bene? Respiriamo un attimo, apriamo un po' le finestre e poi riprendiamo.